chiuso dentro le stanze della città. Tanto per quanta fretta hanno le persone qua, basterà pure un sole fatto a metà. Troppa la depressione, attento prima che ti butti, meglio che smetti per carità. Forse ultimamente è trocato anche l'amore, davanti a tutti si fa. Case, chiusi in case, eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità. Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà.
11.38 sulle 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Sapienza Clandestina, un programma di approfondimento sul mondo della formazione. Il trittico di canzoni che abbiamo sentito erano in ordine Poeti Istinti, del nuovo album di DJ Fast Cut da Torino, e Murubutu, La collina dei pioppi, una canzone che ci racconta dei partigiani, e infine abbiamo sentito un pezzo di Sunshine di DJ Mike Rancore. Noi adesso siamo in collegamento con un compagno che per parlare appunto dell'iniziativa Giorni che valgono anni sui 40 anni di della cacciata di Luciano Lama.
Come abbiamo accennato precedentemente, il 17 febbraio nella facoltà di lettere alle 5 svolgeremo questa iniziativa in ricordo dei 40 anni della cacciata di Lama. L'abbiamo intitolata Giorni che valgono anni, perché in fondo quando si parla dell'esperienza del 37 è sempre un'esperienza molto ampia e molto variegata e dal punto di vista storico sempre complicata da analizzare. Partendo da una storiografia classica e democratica, noi tendiamo sempre a tentare di confutare, che punta a dividere un 68 buono da un 77 cattivo. Noi vogliamo riscoprire ciò che il 77 ha rappresentato per una generazione intera di movimento, e non ciò che ha rappresentato dal punto di vista aggregativo. Giorni che valgono anni, come i giorni della mobilitazione universitaria, che parte dal 2 febbraio con lo scontro con i fascisti, fino al 17 abbiamo raccontato con la contestazione al segretario della CGIL, che al grido di sacrifici, sacrifici, rappresentava la... L'ideale sindacale del compromesso storico che il PC portava avanti già da quasi un lustro. E sono i giorni dell'antifascismo militante, sono i giorni della morte di Lo Russo e di Elena Pacinelli, sono i giorni di Walter Rossi, sono i giorni delle prime esperienze dei campeggi antimilitaristi, e sono i giorni della nascita delle radio libere. Sono i giorni che hanno... per certo aspetto plasmato generazioni e generazioni di militanti, giorni che valgono anni, che ancora rappresentano tanto, per noi che proviamo a ricreare composizione universitaria, comprensione all'interno delle mura universitarie, e giorni che rappresentano un tabù storico e storiografico che cerchiamo tutti i giorni di confutare. Siamo in questo momento in collegamento con un compagno che c'era in quei giorni, c'era, affrontato le battaglie che passavano dalla lotta per la casa fino alla contestazione dell'establishment universitario. Sì, pronto?
Ciao.
Ciao, ciao. Senti, allora, sei fra invitati dell'iniziativa che svolgeremo, ricordiamo a tutti, il 17 febbraio alle ore 5 nella facoltà di lettere. E per quanto riguarda il 77, sappiamo, e in particolar modo della cacciata di Lama, sappiamo che è una giornata che va al di là, che per certi metri riesce a superare il limite della sterile contestazione a un sindacato sempre più corrotto e sempre più allineato ai voleri del padronato. E cosa ha rappresentato la cacciata di Lama? Cosa rappresentava questa contrapposizione fra un soggetto giovanile che non era capito dall'establishment delle sinistre istituzionali? Cosa ha rappresentato questa giornata negli anni seguenti, e quanta importanza ha ancora riuscire a parlare di Lama, della cacciata di Lama e del 77 all'università?
Beh, diciamo che ha importanza come memoria storica e riflessione. Io, per quanto mi riguarda, penso che la vicenda di Lama e del 77 va inquadrato negli anni precedenti, cioè in una crescita di un movimento a livello nazionale, nella città di Roma in modo particolare, che mette in discussione quelli che erano i poteri forti, il compromesso storico, il Partito Comunista, i sindacati. Cresce, non è solo una rivolta di carattere giovanile, è una rivolta più complessiva che mette in difficoltà il Partito Comunista, che va ricordato dopo i giorni di Lama, uscì fuori con un dossier in cui chiedeva l'arresto dei compagni più in vista di quegli anni. Insomma, erano gli anni in cui veniva chiesto il confine politico per i compagni più attivi. Insomma, è una storia che nasce precedentemente, che nasce da scontri di piazza e soprattutto con le strutture sindacali con le strutture di servizio d'ordine del sindacato e del Partito Comunista. Sono le prime esperienze di auto-organizzazione anche dei posti di lavoro che rompono quel meccanismo anche che era il delegato, che erano i delegati di fabbrica, che erano le forme che comunque anche della sinistra sindacale si pone invece come auto-organizzazione anche all'interno dei posti di lavoro. Quindi diciamo è l'apice di un conflitto, è una scommessa pesante che il Partito Comunista mette in piazza in quel momento, ma mandando l'AMA che doveva rappresentare la possibilità appunto di rompere, perché lì non c'era nessuna volontà di mediazione, dovevano rompere quel fronte sociale, politico che si era rapportato in quegli anni e che insomma per un certo periodo in questo paese, e quindi si giocano la carta di l'AMA. Nello specifico la giornata è sempre stata descritta così, puntando molto sugli indiani metropolitani, quello evidentemente rappresentava una parte del movimento, ma rappresentava anche una contraddizione oggi come allora che esisteva dentro il movimento complessivamente, quello che dette poi luogo all'occupazione dell'università, le giornate antifasciste eccetera, un movimento che rompeva anche con i meccanismi interni, dov'è la novità? Negli anni precedenti cresce all'interno delle periferie, all'interno delle realtà sociali, un movimento più generale che salta quelli che erano i meccanismi organizzativi anche di una sinistra extraparlamentare di quegli anni, cioè tutte le organizzazioni da potere operaio per arrivare prima a servire il popolo, cioè tutte quelle organizzazioni che erano nate alla sinistra del Partito Comunista vengono scavalcate da un movimento che mette in discussione tutto, mette in discussione il ruolo della famiglia, anche quindi il ruolo del partito come famiglia complessiva, mette in discussione la necessità dello stesso partito, rimette, cioè, era tutta una discussione che verteva sulle forme dell'organizzazione, sul soviet eccetera eccetera. Questo movimento in quella fase storica riesce a prendere il sopravvento, perché sono anche gli anni in cui spariscono una serie di organizzazioni inghiottite da una realtà diversa, riesce a prendere il sopravvento, e quindi in quel momento si giocano la carta di l'AMA. Devo dire, come dire, nell'immaginario collettivo, la fotografia di Tano D'Amico, che rappresenta il momento diciamo della carica, così come informazione anche curiosa, cioè perché che succede? Che fino a quel momento c'è un conflitto tra i compagni che stanno dentro l'università, che erano divisi in commissioni eccetera eccetera, e il servizio d'ordine del sindacato. In quel momento arrivano le strutture che erano le strutture territoriali, che sono praticamente sono strutture di attivi di zona, si chiamavano a quei tempi, che organizzano i cortei con gli studenti. Siamo l'anno successivo al 6 politico, quindi c'è un movimento forte dentro le scuole, dentro i quartieri popolari ci sono le autoriduzioni eccetera, arrivano strutture dal territorio che non accettano la mediazione, cioè non accettano la parte come diciamo anche divertente degli indiani metropolitani, arrivano e caricano dall'inizio dei cancelli dell'università a piazza, come si chiama, insomma la piazza principale dell'università, e spazzano via tutta il servizio d'ordine sindacale con l'AMA che viene portato via. In quel momento avviene la rottura anche politica, anche da un punto di vista militante, cioè la volontà da parte di compagni e compagni che vengono dalle periferie romane soprattutto, dalle scuole ma anche dai quartieri popolari, che decidono questo passaggio, come dire, poco folcloristico ma molto, molto attivo, insomma, per cui lì viene spazzata via quel servizio d'ordine sindacale che forse oggi è poco comprensibile, ma che era quella struttura che noi ci trovavamo di fronte molto più spesso dentro i quartieri, dentro le periferie, piuttosto che gli stessi fascisti che nelle periferie a quei tempi non c'erano, che li andavi a cercare diciamo nei quartieri limitrofi. Quindi tu ti trovi anche con un profondo, come dire, odio di classe nei confronti di costoro, e quindi diciamo questo fomenta una capacità complessiva di cacciare l'AMA e di arrivare poi all'occupazione dell'università. Insomma, è un clima di carattere generale che poi continuerà, che ci sarà diciamo la giornata ancora più importante, che è quella del 12 marzo, insomma, sono tutta una serie di passaggi che dentro i quali insomma va inquadrato come crescita, come anni in cui tu hai combattuto nelle periferie contro le sezioni del PC, che non sono quelle di oggi per capirci, no? Ma che sono sezioni che ti trovi di fronte nelle lotte che fai, perché anche in quei tempi si facevano i picchetti antistratto, le occupazioni eccetera eccetera, e spesso e volentieri oltre che le forze repressive dello Stato, oltre che la magistratura, ti trovavi il servizio d'ordine organizzato del partito e del sindaco, del Partito Comunista e del sindacato, che evidentemente cercava di stroncarti, sono dentro la logica e tu rappresentavi un nemico. E quindi quella giornata sicuramente fu una giornata esaltante, ma dentro degli anni, insomma, che sono stati importanti, anche se poi il risultato finale magari non è stato dei migliori, ma insomma sono stati anni importanti per il conflitto sociale in questo paese.
Hai accennato al rapporto che si aveva col sindacato, del rapporto conflittuale che si aveva con il sindacato, che non riusciva più a essere rappresentante delle istanze dei lavoratori, di quel terziario che si andava a sviluppare specialmente nella capitale. Questo duro giorno di conflitto, come venne recepito all'interno delle dinamiche lavorative in cui eravate presenti?
Ma tu calcola, io quando parlo di conflitto nel mondo del lavoro, per capirci, in quegli anni, negli anni precedenti, a partire dal 74-73, nascono i primi Comitato Operaio Pirelli, l'Alfa Romeo, insomma sono strutture, il Collettivo Policlinico, il Comitato Politico Enel, sono le prime strutture che danno vita all'Assemblea Cittadina dell'Autonomia Operaia, cioè si apre un confronto generale nel paese rispetto a queste realtà, che sono anche diverse tra di loro, poi seguiranno strade diverse, ma rappresentano la rottura. In particolare nella città di Roma, ciò che non viene digerito, perché rappresenta una sconfitta epocale per quanto riguarda soprattutto la CGIL, è la capacità che ebbe in quegli anni l'allora Collettivo Lavoratori e Studenti del Policlinico di fare una battaglia che durò più di un anno su una vertenza interna che era la regionalizzazione, eccetera, tra i lavoratori del Policlinico, con cortei che attraversarono la città, con lavoratori, in quel caso degli altri ospedali e del Policlinico, che si scontravano ripetutamente con il servizio d'ordine del sindacato. Cioè, era questo il tipo di conflitto, cioè si proponeva un'organizzazione che a quei tempi, per capirci, non è che esistessero i COPAS o cose di questo genere, era una forma di auto-organizzazione dei lavoratori insieme agli studenti che costruivano una battaglia, e poi tramite questa battaglia uno cominciò a costruire le cose nei quartieri popolari, cioè nel senso che quando c'erano le elezioni nei quartieri popolari, io personalmente in quegli anni vivevo a Valmenaio a Tufello, e lì c'era una militanza nell'astensionismo, cioè nell'estraneità rispetto alle istituzioni, c'era un percorso politico che era fatto di controllo del territorio, c'era un clima pesante, non è che con col PC scherzavi, ma manco noi scherzavamo, per essere chiari, cioè nel senso che non è che accettavamo supinamente che strappassero un nostro manifesto, questo non esisteva, perché? Ma non perché eravamo forti, ma perché eravamo politicamente capaci in quegli anni, non per nostra capacità soggettiva, ma per la fase che attraversavi, di essere in comunicazione con settori importanti anche del Partito Comunista. Cioè in quegli anni la gente usciva dal Partito Comunista per ritrovarsi in questa follia dal punto di vista dell'immaginario collettivo, e potevano essere le strutture di quartiere, le strutture dell'auto-organizzazione, a fare i picchetti contro chi staccava la luce, a costruire, cioè, le forme di lotta che erano la difesa di un salario che veniva attaccato in quegli anni, contro appunto una politica fatta di sacrifici, contro chi diceva questo Stato non ci appartiene, rispetto a questo erano le lotte sulle autoriduzioni, sulle le visite che venivano fatte in quali quartieri romani ai supermercati, le battaglie che si facevano davanti ai supermercati per l'autoriduzione dei costi di prima necessità. Insomma era un conflitto che nasceva soprattutto dalla capacità di radicarsi all'interno di un territorio in cui la gente ti poteva riconoscere per le lotte che in qualche modo riuscivi a costruire, e quindi in questo l'elemento forte o erano le sezioni del Partito Comunista o era il sindacato. Quando ti dico prima il fatto che il Partito Comunista si mette in prima linea contro i compagni e contro i movimenti a chiedere appunto il confino politico, che era una cosa allucinante per quegli anni, no? Viene richiesta una legge, una misura che faceva parte del ventennio fascista nei confronti dei compagni, in quel caso dell'autonomia operaia, ma comunque di un settore sociale che gli si era contrapposto all'interno delle periferie, all'interno delle realtà. E quindi c'era una rabbia, cioè la rabbia nasceva dal fatto che nei quartieri popolari, quando volantinavi, oggi magari se ci capita lo facciamo in un silenzio spettrale, perché il mondo è cambiata la composizione di classe, eccetera, eccetera, ma lì lo facevi dentro un litigare con il militante del Partito Comunista, il fatto che evidentemente alcune parole d'ordine riuscivano in qualche modo a conquistare settori sociali che loro pensavano di loro proprietà. E quindi diciamo quei giorni, vabbè, poi il movimento, diciamo la storia è cambiata negli anni successivi, ma dovremmo farne forse una discussione a parte, però in quel momento lì questo rappresenta una sconfitta politica enorme dal punto di vista generale del Partito Comunista e della CGIL e dei sindacati, che non riescono più a controllare poi nei mesi successivi questo movimento, che poi prende strade diverse, particolari, articolate, eccetera, eccetera. E dall'altra parte, come dire, anche una liberazione per chi in qualche modo prendeva calci in culo e da quel territorio, da chi pensava di venire a dare lezioni su che cos'erano i conflitti all'interno di un luogo che era importante, che era un luogo che trascinava e dentro il quale i compagni di tutta Roma, ma anche, ma questo avveniva in altre università ovviamente, avevano trovato le forme del dibattito, della riaggregazione di classe dentro dei conflitti possibili.
Invece ti pongo l'ultima domanda dal punto di vista più, diciamo, più prettamente universitario e anche dal punto di vista aggregativo e culturale. Cosa rappresentava a quei tempi la militanza politica all'interno delle mura universitarie? Sappiamo anche grazie all'esperienza del vicino San Lorenzo, con tutta la dinamica delle occupazioni dei Volsci. Quanto era recepibile il lessico militante per la composizione universitaria e come si sviluppava questa dinamica fra la realtà dell'autonomia e il classico studente universitario? Quanto distacco c'era o quanto effettivamente riusciva ad essere recepibili?
Ma guarda, il problema, io a quei tempi frequentavo ancora l'università, ma insomma l'unico rapporto che avevo era quando c'era da occupare qualche facoltà. Il problema è che non si viveva questa differenza, cioè c'erano le battaglie ovviamente che facevano le strutture anche organizzate, non solo dell'autonomia ma le altre all'interno dell'università, ma il problema era il conflitto in generale, cioè nel senso che nelle strutture, per esempio negli attivi di zona, tutti li trovavi con lo studente universitario, con la vecchia staffetta partigiana, con i compagni organizzati, cioè era ritrovarsi in strutture territoriali di una necessità. Dopo c'era, tra virgolette, almeno insomma, voglio dire, questa è una cosa che ci vivemmo alcuni di noi, c'era anche il ceto politico che si ritrovava. Noi andavamo molto poco all'università, ci andavamo per l'assemblea quando c'era da decidere le cose, dopodiché pensavamo che non fosse, ma non mi riferisco ovviamente ai compagni che intervenivano dentro le facoltà e dove c'era molto orecchio, insomma dove c'era molto ascolto rispetto alle cose che si facevano in quegli anni là, no? Ma rispetto a un tentativo che fu fatto appunto negli anni intorno al 77, eccetera, di qualcuno di chiudere il dibattito politico dentro le aule dell'università, mentre altri lo volevano diffondere nella città, quindi come elementi di conflitto, come battaglie che venivano riprodotte, come l'immaginario in qualche modo costruivi. E questo, diciamo, in quegli anni. La partecipazione ovviamente era diversa, no? Era diversa perché la gente viveva una fase storica diversa e forse spesso e volentieri, ma non solo l'università, ma più in generale, non, come dire, la velocità del conflitto che noi cercavamo di imporre ci ha lasciato dietro qualche pezzo, insomma, dopodiché è diventato sempre più complicato riuscire a rapportarsi con una realtà più complessiva. Però quando fu decisa, per esempio dopo la vicenda, l'occupazione dell'università, erano i collettivi che esistevano, cioè furono occupate praticamente quasi tutte le facoltà universitarie, e a quel punto il livello del conflitto non era sulle specifiche universitarie, ma era rispetto a una situazione di carattere politico più generale, insomma, per cui c'era la partecipazione collettiva, la difesa e i passaggi successivi che poi avvennero nei mesi successivi, insomma, per cui il problema per qualcuno, probabilmente, non lo so, esagerando, era il problema della costruzione del contropotere, che quindi rispetto a queste vicende si doveva marciare su quel terreno là, cioè non si accettavano le dinamiche per cui non solo non si accettava la politica dei sacrifici, non si accettavano le istituzioni in quanto tali, e quindi si è giocata una scommessa forse sicuramente più grande di noi da quel punto di vista, cercando di costruire l'altra società possibile attraverso gli elementi del conflitto, ma poi con le difficoltà insomma a costruirla poi nella realtà, no? Perché la realtà è sempre più complessa a volte nei nostri desideri e nelle nostre utopie. Però insomma me la vivevo almeno come compagno dentro un rapporto più di carattere territoriale, insomma, non legato alle vicende specifiche, insomma, per poi ritrovarsi quando ci ritrovavamo tutti insieme a discutere dei passaggi successivi, ognuno organizzando, cioè in 77, mentre gli anni precedenti, scusa se sono lungo, mentre gli anni precedenti sono gli anni dell'organizzazione, cioè gli anni delle lotte nei territori, gli anni in cui ti contrapponi nella pratica a quelle che sono le politiche dei riformisti, del revisionismo eccetera, il 77 è l'anno dello scontro, cioè lo scontro diventa l'elemento centrale del conflitto, cioè per esempio nei quartieri tu trascuri oggettivamente una serie di battaglie, ma perché non hai il tempo, cioè stai dentro una dinamica di accelerazione del conflitto e questo ti porta anche in parte a perdere dei pezzi, ma insomma diciamo che da Lama in poi, già da prima, insomma, rispetto magari ad elementi più particolari come l'antifascismo, da Lama in poi c'è una riaccelerazione del conflitto e quello diventa l'elemento importante, insomma, dovunque tu stavi, o stavi in un quartiere, o stavi in università, o stavi in una scuola o in un posto di lavoro.
Io ti ringrazio per l'importante testimonianza di cui ci hai reso partecipe, una testimonianza che per noi è esperienza, del quale dobbiamo trarre esempio e continuare a cercare di elaborare e definire questo conflitto all'interno delle mura universitarie. Naturalmente ti invitiamo all'iniziativa del 17 febbraio, ripeto, alle 5 alla Facoltà di Lettere della Sapienza, come invitiamo tutti i nostri ascoltatori, e ti ringrazio tanto.
Un sacco di vecchi babbioni ci saremo, ok?
Non
un abbraccio.
Speriamo,
ciao.
Non solo.
Speriamo, certo. Un abbraccio, ciao.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno